Allora, noi siamo in collegamento telefonico con Antonio della CUB Trasporti di Alitalia, voce insomma, piuttosto nota a questa radio, visto che ti chiamiamo spesso per vedere un po' l'aria che tira in quella di Fiumicino e dintorni. E ti abbiamo chiamato in questo fine anno perché era un po' che non avevamo notizie di prima mano dall'Italia e volevamo sapere, visto che insomma, sul tema sembra essere scesa un po' una coltre di silenzio, quali erano le ultime novità per quanto riguardava il futuro del gruppo, il futuro dei lavoratori e lavoratrici, insomma un panorama generale della situazione all'interno di un contesto generale. Che insomma pare essere abbastanza buio, volevamo sapere se era lo stesso anche per voi, ecco per iniziare.
Allora, certo la luce continua a non splendere sui lavoratori all'Italia, se dalle altre parti è buio, però insomma, ripeto, il sole ancora non si è affacciato. Allora, all'Italia fuori di metafora, l'Italia, come tutti sapete, come sanno gli ascoltatori, ha subito un pesante ridimensionamento attraverso il processo di privatizzazione. Si è sperimentato sui lavoratori di Alitalia un nuovo metodo di gestione delle vertenze. Si è chiesto sostanzialmente un taglio dei salari, un taglio occupazionale consistente e un peggioramento della normativa. Tre richieste che sono state portate a meta con l'aiuto del governo che ha legiferato per avviare una privatizzazione, per realizzare una privatizzazione che saccheggiasse, come vi dicevo, appunto, diritti, salari e mandasse a casa 10.000 persone. Questo è stato il processo che ormai abbiamo. Da lì è nata CAI, Alitalia CAI. Poi in realtà c'è chi anche su questo, Alitalia al posto di Alitalia, a proposito della discontinuità aziendale, quindi una nuova compagnia molto più piccola con 10.000 persone, 12.000 persone, così decideva l'accordo. Un accordo sindacale che di fatto è stato sopravanzato dagli stessi datori di lavoro il giorno seguente dalla sottoscrizione, perché in realtà il personale assunto è stato subito un po' di più, nel senso che l'accordo sindacale, a riprova che non c'è mai stata una trattativa, segnava il numero di lavoratori occupati al di sotto delle esigenze industriali. All'Italia non per magnanimità ne assunse subito oltre 13.000. Insomma, è decollata l'Italia, all'Italia è di fatto, si è trasformata in un vettore nazionale o poco più che nazionale, sicuramente neanche più possiamo dire che all'Italia, la nuova Alitalia è un'Alitalia come che sia un vettore, assolutamente no, un vettore globale, ma neanche regionale. È una compagnia piccola, è una compagnia piccola destinata ad accordi che non siano solo di natura commerciale, ma destinata ad essere, al nostro punto di vista, fagocitata da Air France. Un destino che noi paventavamo e che veniva scongiurato dalla cordata degli italiani che praticamente a costo zero è riuscita a prendersi il controllo del ricco mercato del trasporto aereo italiano. Veniva sconfessata lo stesso Colaninno, che diceva all'indomani dell'avvio della cordata che Air France, che faceva parte comunque dei soci, non avrebbe mai assunto un carattere rilevante, ma che al contrario la sua quota di azioni in mano di Alitalia non avrebbe mai superato la quota più alta del più grosso possessore italiano di azioni dell'Alitalia, una cosa che è stata smentita 2 mesi dopo. Air France ha assunto il 25% delle azioni all'Italia e è già da oltre un anno e mezzo l'azionista di riferimento di Alitalia ed è di gran lunga il più grande, oltre il doppio del primo dei più grossi azionisti italiani. Air Italia è di fatto una compagnia già controllata da Air France. Ma evidentemente la partita non è finita. Dicevo che il sole non splende, non splende non solo perché abbiamo subito quello che dicevo, tagli salariali e peggioramenti normativi, oltre a 10.000 posti di lavoro a casa, ma perché la tagliola continua. Processi di esternalizzazione che vedono il peggioramento delle condizioni dei lavoratori e che vedono ancora perdite di occupazione sono stati fatti, li hanno subiti i lavoratori delle pulizie destinati delle pulizie di bordo dell'aeroporto di Fiumicino, destinati in società SRL, le cui garanzie occupazionali e i livelli di trattamento salariale e normativo sono sicuramente diversi, addirittura non solo rispetto alla vecchia Alitalia ma anche alla nuova. Le hanno subite i lavoratori degli scali periferici, le stanno subendo ulteriori lavoratori degli scali periferici che a breve, come quelli sardi, verranno trasferiti alle dipendenze delle società di gestione aeroportuale, quindi di società locali con una valenza industriale sicuramente diversa da quella che poteva essere il vettore da cui prima dipendevano. L'abbiamo letto sui giornali, lo abbiamo denunciato alla fine di settembre. L'Italia si sarebbe da lì a presto attrezzata per espellere dal ciclo produttivo altre migliaia di lavoratori. Noi denunciavamo che sarebbero stati oltre 2000 i lavoratori che avrebbero da lì a qualche mese, da settembre a qualche mese, perso il posto di lavoro, e in realtà all'Italia non ci ha smentito formalmente, ci ha detto che tranquilli, non è vero, queste dichiarazioni non sono vere. Sabelli e Colaninno si sono affannati a dichiarare che eventuali esuberi di personale sarebbero gestiti in accordo con le organizzazioni sindacali, cioè significa le stesse organizzazioni sindacali che, senza sentire un'ora di sciopero, 2 anni prima hanno firmato il licenziamento di oltre 10.000 lavoratori. Pertanto pensate quale garanzia e quale smentita potesse avere, che significato ci poteva essere in questa falsa smentita. Di fatto è stato così. All'Italia già sta cercando i primi 1.000 volontari, così dice, da avviare alla cassa integrazione. La volontarietà è chiaro, una società che sta cercando il personale più anziano, magari quello che potrà avvicinarsi di più alla maturazione dei requisiti pensionistici, la disponibilità ad andare ad uscire dall'azienda attraverso 4 anni di cassa integrazione e 3 anni di mobilità. Di fatto, ora, al di là della volontarietà che in alcuni casi è indotta, cioè voglio dire, immaginate, sono un lavoratore in prossimità dei 50 anni, ho già vissuto una storia recente drammatica, ho visto cacciare dal lavoro con una legislazione fatta ad hoc migliaia di miei colleghi, ora ho saputo che il mio settore verrà a breve esternalizzato in una società la cui tenuta industriale è di dubbia certezza, e c'ho questa opportunità di poter andare un po' di anni in cassa integrazione, sicuramente di più di quelli che mi potrebbe offrire l'eventuale nuovo datore di lavoro all'indomani dell'acquisizione delle attività, qualora dovesse affrontare una crisi. Noi sappiamo bene che da questo punto di vista la legislazione, il trattamento di cassa integrazione per i dipendenti all'Italia è sicuramente migliorativo rispetto a quelli di altri settori. Pertanto qualcuno dice, sai che ti dico, questa è la scialuppa, ormai tanto si sta capendo che questa nave sta affondando. Perché c'è questo ulteriore ridimensionamento di Alitalia? Perché i lavoratori stanno risubendo quest'altro taglio e perché addirittura lo fanno a volte in forma volontaria? Perché è evidente dal nostro punto di vista che è arrivato il diktat di Air France. Air France, a nostro avviso, è stata colei che ha dettato le linee al governo sulle modalità in cui Alitalia doveva essere privatizzata. Al di là della retorica che c'è, se il governo di centro-sinistra era in grado o era in procinto di stipulare un accordo prima di cadere con Air France, avrebbe garantito più lavoratori di quanto quello ha fatto il governo Berlusconi, di fatto c'era un accordo sostanzialmente bipartisan che l'Italia venisse ridimensionata e che il controllo passasse nelle mani di Air France. Air France ha colto l'occasione, molto probabilmente, che la nuova compagine governativa non era disposta, a legiferare, quindi Berlusconi nel 2008 era disposto a legiferare per facilitare questo processo, ha colto l'occasione, ha dettato un profilo di una compagnia appunto poco più che nazionale che imbarcasse 12.600 lavoratori. Ora chiede il conto, dice: beh, un momento, è vero che le esigenze di servizio fino ad oggi hanno imposto ad Alitalia di sopravanzare quelli che sono addirittura gli accordi sindacali, pensate in che epoca si vive, cioè il sindacato firma accordi che prevedono l'occupazione per un numero inferiore di lavoratori a quelli che necessariamente, a quelli che necessitano per lo sviluppo delle attività, per il mantenimento del servizio, davvero bene. Franza oggi dice, beh, alla vigilia molto probabilmente di un'accelerazione del processo di completa annessione di Alitalia al vettore transalpino, chiede il conto e scopre che c'è qualche migliaio di lavoratori in più tra precari e stabili che devono essere mandati a casa. Ed ecco l'Italia trova la soluzione con il governo, altri 1.000 cassa integrati, un altro mattanza per i lavoratori precari, ma quelli non trovano numeri neanche nei comunicati, figuriamoci nei comunicati aziendali, ma neanche sulla stampa, cioè si parla di un fuoriuscita di 1.000 persone. In realtà i precari molto probabilmente che perderanno il posto di lavoro saranno anche a qualche centinaio. Insomma, ci stiamo avvicinando a quella denuncia già subito in partenza che avevamo fatto qualche mese fa, cioè che all'Italia si sarebbe apprestata a estromettere circa 2.000 lavoratori. Ora, al di là di qualche numero in più che denunciavamo, la situazione quindi è questa: un ulteriore taglio di personale e la prospettiva molto probabilmente di un ridimensionamento ulteriore. C'è qualcuno che con la Nina sta scongiurando che Alitalia fino al 2013 rimarrà italiana perché Air France non potrà, non dice più che il maggior azionista sarà italiano, perché ormai quello si è smentito da solo dopo che l'ha detto da lì a poco all'inizio del viaggio della nuova CAI, ma Colaninno continua ad andare, sente, possiamo verificare, insomma, trasmissioni televisive in cui dice che assolutamente sono obbligati gli azionisti all'Italia a non vendere a azionisti esterni, ad azionisti stranieri le quote in loro possesso. È vero solo in parte. Lo statuto della nuova CAI dice che i soci della proprietà italiana non possono vendere a soci stranieri prima del 2013 che non partecipano alla cordata. Traduzione: se decidessero domani mattina di travasare le quote in loro possesso domani mattina ad Air France, lo statuto glielo consente, e molto probabilmente avverrà questo molto prima del 2013, o comunque, qualora anche si dovesse decidere di aspettare il 2013, solo per onorare un accordo politico che è stato fatto e per non smentire un governo che lo ha facilitato. Insomma, all'Italia, all'Air France, il controllo del trasporto aereo nazionale ai francesi, il processo di dismissione e di delocalizzazione di attività, cioè di sinergie industriali che vengono scaricate tutte sul territorio italiano a danno dei lavoratori italiani nel silenzio più completo della politica e con l'avallo del governo, sta avvenendo giorno dopo giorno.
Antonio, due cose ti volevo chiedere rapidamente. La prima è se pensi che nel momento in cui, diciamo, Air France diventerà anche ufficialmente la padrona di Alitalia o CAI, che dir si voglia, questo comunque contribuirà a fare un minimo di chiarezza per quanto riguarda le relazioni sindacali, i rapporti fra lavoratori, lavoratrici e casa madre. E poi un brevissimo giudizio su quello che è lo sviluppo del trasporto aereo in Italia, per quello che si può ipotizzare nei prossimi anni. Insomma, siamo stati abituati negli anni scorsi ad avere previsioni di crescita mostruose, poi abbiamo visto che in realtà così mostruose non erano. Ecco, nel medio periodo almeno si può ipotizzare qual è lo scenario che avremo a nostra disposizione, almeno per quanto riguarda il traffico nazionale.
Allora, cerco di andare con ordine. Ma per quanto riguarda lo sviluppo delle relazioni industriali, ma ripeto, all'Italia, allo Stato, è stata una fabbrica in cui si è inventato un nuovo modello di relazioni sindacali, cioè si impone ai lavoratori senza alcun confronto una soluzione confezionata lontano dalle stanze dove c'è una trattativa, seppur con i sindacati, quelli più concertativi, il sindacato tradizionale, o chi come SDL in quel periodo, attualmente USD, accettò di stare all'interno di quella logica, si confeziona, dicevo, altrove una proposta e lì si porta a sottoscrivere. Questo tipo di relazioni industriali, che appunto sono proprio l'antitesi della relazione, perché è proprio l'esatto contrario, le prospettive industriali non si si tengono segretate, per cui si chiama un confronto una controparte, se, annunciando gli tagli, un arretramento delle condizioni dei lavoratori, senza neanche renderli partecipi sul piano industriale, su che cosa si vuole fare, che cosa si vuole fare del trasporto aereo. Ora, che le relazioni industriali possano migliorare nel momento in cui si arriva la Air France, io non lo so. Sicuramente c'è un fatto. I lavoratori Air France, il loro contratto, hanno sicuramente un contratto migliorativo rispetto a quello prima di Alitalia, figuriamoci adesso di GAI. I lavoratori Air France vengono gestiti in maniera completamente diversa, anche in termini di carico di lavoro. I livelli di servizio che Air France offre alla clientela negli aeroporti sono un pallino della compagnia francese, che sicuramente non sconta sui lavoratori la necessità di offrire un buon servizio. In altre parole, lì negli scali dove anche la vecchia Alitalia impiegava per un certo servizio un numero di personale piuttosto basso, a parità di servizio negli aeroporti francesi si utilizzava tre volte tanto il personale, perché appunto si devono garantire livelli di servizio diversi. Molto probabilmente quindi io non so che dinamiche prenderà, se si riuscirà a in qualche maniera, o comunque sarà la spinta dei lavoratori a uniformare il trattamento all'interno della stessa compagnia. Potrebbe essere un obiettivo, anche se non penso che creeranno lo stesso calderone. Però poi c'è un problema grossissimo che bisogna, da un altro punto di vista, quindi forse i lavoratori potrebbero godere dell'effetto trainamento delle condizioni dei colleghi transalpini, però dall'altra parte è pure vero che i poteri decisionali si allontanano sempre più dai lavoratori. Mentre il lavoratore di Fiumicino aveva un potere decisionale che poteva essere a Via Flavia, al Ministero dei Trasporti, di un'azienda pubblica, oppure comunque sia c'era la privatizzazione gli ha portato comunque l'accentramento in mani privati la proprietà dell'azienda, ma comunque di privati italiani, comunque la politica avrebbe potuto intercettare e interloquire in qualche maniera le esigenze. È chiaro che nel momento in cui tu sposti i poteri decisionali potrebbe accadere quello che è successo per i lavoratori, per i cittadini europei, no? Dove è l'Europa che lo vuole, il taglio delle pensioni è l'Europa, è un'entità immateriale rispetto alla quale non bisogna che fare i conticini matematici e così via. Potrebbe accadere la stessa cosa, per cui certezze su come potranno essere i rapporti delle relazioni industriali, a mio avviso, non lo so. Da una parte un effetto trainamento delle condizioni migliori dei cugini transalpini, dall'altro però un ridimensionamento della possibilità di intervento, un allontanamento, ma non, più che dal punto di vista oggettivo, del sentito dei lavoratori, no? Che potrebbe esserci. Oh, per quanto riguarda lo sviluppo del trasporto aereo che mi dicevi, guarda, io in questo momento è difficile, insomma, perché il trasporto aereo è un'attività che in Italia percentuali, le analisi dello sviluppo del trasporto aereo tutte unanimemente danno un aumento medio annuale negli ultimi 5-6 anni di 6-5 punti percentuali. Poi abbiamo punte traffico passeggeri, poi abbiamo punte di aeroporti come Fiumicino che ha sopravanzato del 10-11%, Malpensa, ma al di là di questo c'è comunque un aumento del traffico aereo sul nostro territorio. Sicuramente la politica di smembramento, di frazionamento della gestione del trasporto aereo nazionale fa sì che poi le compagnie nascono e muoiono. Siamo quello che è successo, dicevo, al periodo di Reagan negli Stati Uniti, siamo in questa fase, le compagnie sorgono e poi implodono perché non reggono sul mercato, ma questo serve per frammentare completamente la forza lavoro per abbattere le condizioni. Siamo in questa fase, in questa fase, con il trasporto aereo, con un mercato del trasporto aereo che è in continua crescita. Ora, quali saranno gli sviluppi? Si considera che in Italia l'Italia è uno dei paesi in Europa in cui l'utilizzo dell'aereo deve essere ancora conosciuto da oltre il 50% della popolazione. Tassi analoghi non se ne conoscono in altri paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Siamo, mi pare, secondi a Grecia e Portogallo, se non ricordo male le statistiche, ma insomma queste sono le dimensioni. Per cui margini di crescita in tal senso, poi per la conformazione del territorio italiano, è una penisola tutta allungata, per cui con tempi di percorrenza sempre più lunghi, con mezzi alternativi, è chiaro che il trasporto aereo può decollare. Sulla Roma-Milano, certo, c'è il grosso problema, la gallina dalle uova d'oro del trasporto aereo nazionale, sul quale si esercitava l'appetito delle compagnie che hanno tentato di gareggiare nel processo di privatizzazione, che non è stata solo Air France, è stata anche Lufthansa. È chiaro che la gallina dalle uova d'oro della Roma-Milano, lì un problema si pone. Bisognerà vedere come lo sviluppo dell'alta velocità possa in qualche maniera ridimensionare i progetti di sviluppo, insomma, come possa in qualche maniera intaccarli per quanto riguarda il trasporto aereo. Però sicuramente, quindi, io direi continuerà una crescita in linea con quelli che sono i tassi, a meno di eventi ai tassi finora conseguiti, a meno di eventi di discontinuità, che può essere nel trasporto aereo, sappiamo, un'eventuale crisi petrolifera o comunque un alzamento del costo del petrolio che induce un innalzamento del costo dei biglietti e quindi un arresto per quanto riguarda il tasso di incremento. Sicuramente comunque una cosa, il trasporto aereo italiano, ripeto, è un mercato ricco, ricchissimo, ed è per questo che le mani ce le allungano e ce le allungano volentieri i francesi, che naturalmente hanno vinto la sfida con le altre compagnie maggioritarie europee, che appunto sono Lufthansa, lo ricordiamo, e British. La British non partecipò, ma la Lufthansa in qualche maniera tentò di assestare il suo colpo, ma d'altra parte noi facevamo già allora la parte di Skyteam, per cui la Lufthansa aveva già insomma qualche freccia in più nel proprio arco.